Io non riesco a non dirvi che di queste cose sono anche un po' geloso, spero in senso buono, nel senso che però anche con un po' pensando, preparando e lavorando per questa vicenda, mi sono sentito dentro alle cose anche per me più importanti, insomma, quindi sono geloso nel senso della preziosità, ecco, quindi anche oggi mi sono trovato un po' a dire preghiamo per questi amici, perché effettivamente possano passare ai loro figli, ecco, quello che a me sembra il grande tesoro, insomma, della nostra fede. E quindi anche il fatto di avere fatto precedere il discorso, diciamo, della castità, della nuzialità, dai discorsi e dal tema dell'obbedienza e della povertà, per me è molto importante. Ecco. Perché questo tema, per esempio, della castità, nella sua lettura cristiana lo si può intendere bene solo in una direzione di povertà, altrimenti all'interno stesso del cristianesimo viene continuamente equivocato. Per fare l'esempio più semplice, una persona che ha consacrato la sua vita a Dio e quindi non entra in nozze umane, istintivamente viene considerato come a un livello superiore, insomma, no? Di cui magari uno ha una voglia, dice va bene, fatelo te, però è come una qualche cosa in più. Ecco. Ecco, su questo bisogna proprio essere molto fermi, perché anche una professione di verginità che non sia strettamente connessa alla povertà non è cristiana. Qui c'è tutto un problema immenso che riguarda in generale il discorso del monachesimo. Noi non possiamo adesso entrare in questo. Proviamo semplicemente accennare qualche cosa. Il monachesimo è una realtà che non è del cristianesimo, è più vasta, come sapete, anche a livello di cronache e di conoscenze, no? C'è per tutto il grande fenomeno del monachesimo orientale, buddista, induista, che prende qualche volta nomi diversi, ma è monachesimo. L'occasione nella quale il grande monaco americano Thomas Merton morì per un incidente di elettricità a Bangkok, era l'occasione di un grande congresso del monachesimo mondiale. Sia Don Giuseppe che Don Umberto erano a quel congresso in cui morì Thomas Merton per questo incidente. Ecco, dico per dire che il monachesimo è più vasto, è più ampio del cristianesimo, e però il monachesimo cristiano, la sua più profonda e più preziosa origine la trae dall'ebraismo, che invece del monachesimo non è niente contento, perché per un ebreo è impossibile pensarsi fuori dal matrimonio e dalla procreazione. Nella più profonda tradizione spirituale dell'ebraismo, dove non c'è questa limpidità, diciamo così, del tema della resurrezione, che non so quanto sia limpido anche per noi, in ogni modo per loro non c'è, e quindi la tua vita continua nella vita di chi tu hai generato. Che cosa succede dopo che si è morti, questo è un po' più vago per l'ebraismo. Quello che è certo è che la vita continua nella tua discendenza. E quindi te non puoi non sposarti. Se te non ti sposi, tronchi la tua vita. Una persona che muore prima di sposarsi è considerata una vittima. C'è una persona molto importante nella Bibbia, no? Che è la figlia di un generale del libro dei Giudici. Questo generale si chiama Jefte e con i criteri di interpretazione di giudizio ha una battaglia in cui lui è molto più debole del suo nemico e quindi a botta calda stabilisce con Dio un patto: se mi fai vincere, la prima persona che mi viene incontro la sacrifico a te. Questo generale si chiama Jefte e la battaglia la vince. Torna a casa e la prima persona che gli corre incontro è sua figlia, una ragazzina. Lui entra in una crisi disperata, ma il voto va fatto. Lo comunica a sua figlia e sua figlia gli dice: va bene, lasciami 7 giorni di tempo perché vada con le mie amiche a piangere sui monti la mia verginità. Piange la sua verginità perché è una verginità che non si è incontrata con le nozze, insomma. E poi appunto viene sacrificata, eccetera. Quindi per tutta la nostra tradizione dalla quale noi proveniamo, la verginità non è un livello superiore, è una povertà. Se questo non si tiene fermo, si scombussola tutto. Una volta che vi venga l'influenza troppo lunga e avete tempo, andate a rileggervi quella parte straordinaria dei Promessi Sposi di Manzoni dedicata a Gertrude, no? Quella figlia di una famiglia nobiliare che viene costretta di fatto a fare la monaca. E in questa costrizione che va da monaca per non superare l'eredità c'è tutto il senso di una grande superiorità. Questo rischio c'è anche nel cristianesimo. Perché? Perché il cristianesimo, se e quando è fedele al mistero delle sue origini e al mistero della persona di Gesù, è certamente nuziale. Su questo non ci sono dubbi. Quindi l'aver fatto un piccolo percorso, partendo da quel tema fondamentale che è quello dell'obbedienza, perché da Abramo in poi che cos'è la fede? La fede è un'obbedienza, nel senso che noi pensiamo la fede sempre in modo intellettualistico, quindi io credo che c'è Dio, che è il creatore di tutto, che è eccetera eccetera. Mentre invece per un ebreo, ma credo dovrebbe essere anche per noi, la fede è un'esperienza di vita, è qualcosa che succede. Ad Abramo che cosa è successo? Lui che è il padre della fede, che uno che si è presentato come Dio gli ha detto: adesso te parti dalla tua terra e vai. E lui ha preso su e è andato. Quindi la fede, che è fidarsi, è fondamentalmente un'obbedienza. Quando noi diciamo che abbiamo fede nel Vangelo, vuol dire che noi ci fidiamo del Vangelo e quello che dice il Vangelo diventa la nostra vita. Quindi è un'obbedienza la fede. E però la fede è anche questa condizione di povertà amata da Dio, perché la fede dei nostri padri era che erano prigionieri, schiavi in Egitto e lui li ha liberati, no? E quindi l'azione di Dio, abbiamo cercato di vedere che è sempre l'intervento che Lui fa sulla tua povertà, no? E quindi la nostra preghiera, quando leggiamo i salmi, inizia col dire: Dio, vieni a salvarmi, perché io sono un poveretto, e quindi lo invito a venire perché da solo non posso, no? Ed è una condizione di povertà. La mia vita è una vita povera, amata da Dio. E quindi la mia vita è bellissima, non perché io sono un self-made man e che mi sono fatto un patrimonio e mi sono costruito un'esistenza felice, ma perché la mia vita è stata piena di regali che Dio mi ha mandato e mi ha fatto in tutta la mia vita. E quindi la povertà è un elemento essenziale della fede. Ecco, e questa è una premessa necessaria per entrare nel discorso della castità. E sulla castità la prima cosa che un po' dobbiamo un po' chiarirci è che solo il dirla, la parola castità, ci suggerisce solitudine, ci suggerisce rinuncia a una relazione, no? Ecco. Allora è necessario, adesso stasera facciamo un piccolo cammino, secondo me molto prezioso, per dire che invece la castità non è proponibile se non come volto delle nozze. E quindi noi proveremo a dire che la vita di per sé è tutta nozze. È tutta nozze. Il senso profondo della vita è la relazione d'amore. Il grande volto profondo, positivo della vita è la comunione d'amore. Uno potrebbe possedere anche tutto il mondo, ma se non ha l'amore c'è niente. Allora, adesso proviamo a guardare qualcosa di queste righe. Ecco, lì ho scritto il primato della relazione. E questa frase misteriosa che Dio dice. Ecco, ho scritto per la prima volta, tra parentesi, Genesi, e poi nelle successive citazioni l'ho messo solo con l'inizio, G-E-N, è Genesi sempre. E quindi nel nostro foglio di questa sera tutto è riferito al libro della Genesi, quindi al primo libro della Bibbia, in modo particolare ai capitoli primo e secondo, e solo nell'ultimo argomento al capitolo terzo. E ho citato per primo una strana frase di Dio. Dio a un certo punto, dopo aver creato l'uomo, vi ricordate il mito della creazione, no? Questa statuetta di terra che lui plasma con le sue mani e poi il soffio della sua vita. Una creatura, come vedremo, diversa da tutte le altre. Su questa creatura Dio dice questa frase, dopo aver fatto questo ometto che si chiama Adamo. In ebraico la parola Adama vuol dire terra, e quindi di fatto ha fatto una cosa di terra, ma ci ha soffiato dentro la sua vita. Su questa roba strana che ha fatto, vedremo quanto è strana, lui dice questa frase: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Questo, le ultime parole, le ultime tre parole, che gli corrisponda, le ho prese dalla Bibbia, dall'ultima traduzione, revisione della Bibbia. Mi pare che la precedente traduzione dicesse che gli sia simile. In realtà non si riesce a trovare una traduzione che sia adeguata, perché anche il testo biblico, cioè il testo ebraico, è molto singolare. Allora, il problema è che siccome non è bene che l'uomo sia solo, Dio gli vuole fare un qualche cosa davanti, ecco, che gli stia davanti. Il primo significato della lingua ebraica di questa strana parola è una preposizione che vuol dire star davanti, insomma, no? Ecco, che gli possa star di fronte. La cosa si fa un po' più interessante perché però questa stessa parola è la radice di un verbo della lingua ebraica che vuol dire annunciare. E quindi sembrerebbe che il testo volesse faticosamente dire, trovare delle parole per dire che non è bene che lui sia solo e che è bene che abbia davanti un altro diverso da lui che gli annunzi, che gli parli. Andiamo subito per un momentino alla fine. La cosa è talmente grossa, è talmente importante che ai padri della Chiesa antica fa ricordare che in quella famosa mattina che noi avremo da festeggiare il 24 di aprile, mattina che viene chiamata degli angeli e delle donne, mentre le donne vanno al sepolcro per ungere il corpo del Signore, ricevono la visita degli angeli e gli viene detto andate a dirlo, e loro vanno incontro agli apostoli per dirgli di Gesù e della risurrezione. Per cui nella tradizione antica Maria Maddalena, dalla quale sono stati cacciati 7 diavoli e nessuno le crede, è vero, viene chiamata l'apostola degli apostoli, perché poi andare a predicare il Vangelo fino in Cina saranno gli apostoli, ma gli apostoli sono come generati dall'annuncio di queste donne. Noi dovremmo cercare di capire come mai però Dio dica questa frase strana. Perché lo dici che non è bene che sia solo? Ecco, questo è il punto. Anche perché la cultura dominante nel mondo, cioè nel Mar Mediterraneo, che è un laghetto ma allora era il mondo, quello che noi conoscevamo perché c'era anche già la Cina, c'era già l'India, ma insomma, c'erano già altri mondi. Questo mondo nel quale viviamo, nel quale siamo nati, era il mare Mediterraneo. Nel mare Mediterraneo domina un altro tipo di pensiero, di cultura, che dice che invece ogni persona è potenzialmente perfetta. C'ha la testa, c'ha il cuore, c'ha la sua vita, ha la sua libertà, prende le sue decisioni, è responsabile della sua esistenza e quindi la persona umana è una meraviglia, è una grande impresa di realizzazione di sé. Se tu fai bene, se tu stai al gioco, se tu stai attento, costruisci una bella vita. Questo è ancora oggi istintivamente il nostro modo di pensare, no? Per un uomo della Bibbia, per questi pastori della penisola del Sinai, le cose non vanno così. E quindi quella parolina, non è bene che sia solo, è una parola tremenda. Tant'è che la parola solitudine nella Bibbia è molto vicina alla parola peccato ed è molto vicina alla parola morte. Quindi non è bene. Solo non è bene. solo che nel bambino. Questo versetto, il versetto 18 del capitolo 2, è l'inizio di quel racconto biblico in cui si dice che Dio ha creato la donna. E quindi c'è il sonno di Adamo, e poi dal corpo di Adamo lui trae la donna. Quindi all'inizio c'è questa stranezza, eh? Cioè che è l'uomo che nasce dalla donna, che è la donna che nasce dall'uomo, e dopo sarà l'uomo che nasce dalla donna, ovviamente. Lui trae la donna, quando Adamo si risveglia, finalmente entra nella sua pienezza, nella sua pace, nella sua verità, perché da solo è nulla. Da solo non è neanche se stesso, insomma. Non capisce neanche se stesso. Quindi mentre tutto il pensiero dell'Occidente è fatto di queste parole che hanno l'auto davanti, autocomprensione, autocoscienza, autorealizzazione, e uno è auto, perché automaticamente si fa, è con un verbo riflessivo, quindi, sempre su se stesso. Il mondo ebraico questa cosa non la conosce, e solo l'altra persona da me, diversa da me, mi fa essere quello che sono. Quindi tutta la struttura della fede ebraica, e vedremo in maniera suprema cristiana, è tutta una sapienza nuziale, è tutta una sapienza comunionale. Da solo sei come morto. Buttiamo pure una parolina in là che noi adesso non sviluppiamo, che però è quella di per sé decisiva, no? Perché aspettiamo a dirlo. Diciamo intanto appunto di queste nozze, che tu sei te stesso solo se non sei solo. E solo se la tua vita è comunione con l'altra persona. E solo nell'altra persona tu trovi in realtà te stesso, senza di lei tu non sei niente. Per un greco della grande filosofia, l'omino è come un cerchio perfetto, una circonferenza rotonda. Per un ebreo, l'uomo da solo è come una mela spezzata, attende l'altra metà, geme verso l'altra metà, sospira verso l'altra metà. Ecco, a questo punto insinuiamo un sospetto nel secondo punto, perché infatti a conferma di quella preoccupazione sulla solitudine da parte di Dio, la creatura umana è diversa. Perché tutto il racconto della creazione, per tutti e due i capitoli primi della Bibbia, il primo e il secondo di Genesi, quando descrivono che lui crea, dice continuamente che lui crea ciascuno secondo la sua specie. Cioè in un ordine. Che potrebbe essere quello della classificazione scientifica dell'antichità, insomma, ma gli animali sono animali, gli uccelli sono uccelli, i pesci sono pesci, i fiori sono fiori, no? E tutto è ordinato, è creato secondo un sistema. Alla fine gli gira la cosa e dice, no, ma adesso ne facciamo una diversa. E fa una creatura diversa. Perché è diversa? Perché non la fa secondo la sua specie. Ma come la fa? Dio dice la facciamo a nostra immagine e somiglianza. Quindi da una parte la fa, e quindi è una creatura come tutte le altre, però la fa a sua immagine e somiglianza. Quindi per la Bibbia noi siamo una creatura strana, come storta, rispetto a ogni altra creatura, che sta dentro nel suo ordine naturale, che sta dentro nelle sue regole istintuali, se è del genere animale, sul genere vegetale sappiamo meno, insomma, è vero. Però in ogni caso tutto sta dentro a un suo ordine, tutta la creazione. In mezzo, dice Pascal, c'è la creatura che è la più importante di tutte e che si caratterizza in modo drammatico perché diversamente da tutte le altre creature è inquieta. Noi siamo una creatura inquieta. Siamo la creatura inquieta. Cioè la creatura che vive inevitabilmente una specie di continuo dislivello tra quello che dovrebbe essere e tra quello che è. Anche la roba più naturale, più normale, per esempio, che come si nasce, si vive, si muore, noi avvertiamo che c'è qualche cosa che non funziona. C'è una ribellione dentro di noi, questo. No, ma perché? Ma scherziamo? Andiamo come le stagioni, ma siamo matti? No? Ci metteremo il gol se viene l'inverno. È vero, prenderemo qualche cosa se la primavera ci fa un po' sbagliare, però noi e quindi noi siamo una creatura strana, diversa, e siamo diversi, e questa è la stranezza, perché siamo a immagine di Dio. Ha fatto una creatura che è un po' è terra, ma un po' è Dio. Quindi con questa carrozzeria di terra, dentro abbiamo un casino di roba, perché dentro c'è il soffio di Dio. E quello lì non è una roba del credente, è una roba dell'umanità. È una roba di ogni persona. Quindi la Bibbia qui non si sta facendo un discorso specifico se te ci credi, è un'analisi, insomma, profonda, certamente. Questa creatura è inevitabilmente insoddisfatta. Sant'Agostino, che spera positivamente nelle cose, dice appunto quello che noi cantiamo a messa, no? Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Vedete l'inquietudine? Quindi, intendiamoci bene, questa inquietudine è misteriosa ed è meravigliosa, è chiaro, no? Dentro c'è un gioco, no? Dentro c'è un gioco, dentro c'è un problema, insomma. Com'è che non sei contento, no? Com'è che in ogni cosa sei come sempre spezzato e c'è sempre un'ulteriorità, no? Perché? È il mistero dell'esistenza umana. Il terzo punto lo accenniamo soltanto perché è una roba da matti e poi sì, non me la sento di fidarmi di me stesso, però pare di capire che nella persona di Gesù si viene a capire qual è il problema, insomma, e com'è che c'è tutta sta roba. E perché si viene a capire questa roba? Perché Gesù viene a dire delle cose per le quali stabiliscono di fargli la pelle. Noi adesso stiamo leggendo a messa a tratti il Vangelo di Luca, della Passione, e quindi, ma allora te dici di essere il figlio di Dio? Allora basta, ti facciamo fuori e basta. Perché sostanzialmente Gesù che cosa è venuto a dire? La cosa più importante che lui ha detto. È venuto a dire che Dio è Padre, che di quel Padre lui è il Figlio, che da sempre è così, e che lui e il Padre si vogliono bene. Questo volersi bene si chiama Spirito Santo. Anche quindi, se noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, quello è il problema. E cioè che siccome Lui ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, Lui ha fatto di noi delle persone di comunione. Perché Dio, mentre è chiaro che tutte le filosofie serie, no, e tutte le religioni rigide, in questo senso, con tutta la sua profezia, lo stesso ebraismo, certamente in modo durissimo l'Islam. Dio è Lui. E invece noi veniamo a sapere quello che ci diciamo quando ci facciamo il segno della croce, che Dio in realtà è una comunione d'amore. Quindi è uno, ma sono tre, no? È quella roba lì che non si capisce. Questo Dio è il volersi bene eterno del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. Quindi Dio è un mistero d'amore, è una comunione d'amore, non è una solitudine. L'Islam arrabbiatissimo, è vero, ha messo in Terra Santa dei minareti appositi, e quindi davanti alla Basilica della Natività a Betlemme dice che se uno dice che Dio ha un figlio è anatema, è condannato. Cita la sura, la parte del Corano che dice questa roba. Come fai a dire che ha un figlio? Dai, Dio è l'essere perfettissimo, un creatore signore, là per conto suo, così che aveva un figlio. E questa è la specificità e la particolarità della fede cristiana. Nella sua lettera Giovanni dice al quarto capitolo che Dio infatti è amore. È amore. Non perché ci vuol bene, allora è amore, ma è in sé amore. È un mistero d'amore, è una comunione d'amore. Quindi i padri della Chiesa antica dicono che tutte le robe che sono state fatte nell'amore del Padre e del Figlio e nello Spirito Santo. E quando la Bibbia dice Dio disse sia la luce, sono le prime parole, no? Dio disse sia, Dio disse è la parola, è il Logos, è il Figlio, e la luce è il frutto della comunione d'amore del Padre e del Figlio. Loro tranquillissimi, quindi dicono che tutto è stato fatto dall'amore di Dio. Quindi tutto è stato fatto da una comunione d'amore, e quindi questa creatura fatta a sua immagine e somiglianza non può che essere una creatura d'amore. Citazione ancora di Genesi 2, la quarta affermazione. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. La pienezza della vita è questa comunione dell'uno e dell'altro. In modo fortissimo e letterariamente anche molto audace viene descritta l'unione sessuale. Che certamente porta con sé la piena comunione di intenti, di volontà, di progetto, però lo individua nella sessualità. Quindi la sessualità, prima del racconto del peccato, che è il capitolo terzo, la, la creazione come esce dall'atto creativo di Dio, ha la sessualità come linguaggio supremo della comunione che unisce l'uomo e la donna. Di questo la Chiesa non si dimentica mai. Poi faremo delle confusioni, ma anche nel 2011, a livello di giurisprudenza ecclesiastica, un matrimonio celebrato e non consumato non è. E se due persone stabiliscono di sposarsi senza consumare sessualmente il matrimonio, per farlo devono chiedere un'autorizzazione, se no non c'è il matrimonio. Lo devono dire e devono avere un consenso dall'autorità della Chiesa. Cosa, per esempio, che è stata, per esempio, di Maritain. Maritain e sua moglie, Raissa, loro si sono sposati così. Però, appunto, anche giuridicamente non si può, bisogna chiedere un'eccezione, perché la via propria delle nozze è la consumazione del matrimonio, cioè è quello, una sola carne. Su questa roba qui conviene continuamente tornare col pensiero, perché è chiaro che abbiamo anche secoli di fraintendimenti, se volete, no? Perché a partire dal discorso del rapporto tra il tentatore e la donna, è lei che cede al tentatore, è lei che diventa causa del peccato, è la sessualità che quindi è guardata inevitabilmente con molto sospetto. Vedremo come si guarderà la sessualità. Quello che è certo è che in sé, nell'atto creativo di Dio, è il segno della comunione d'amore tra l'uomo e la donna. Con una particolarità interessante, no, che conviene notare, che è contraria a tutto quello che è sempre successo. No? Non è mai successo quello che questo versetto dice. È improprio rispetto a tutti i costumi e a tutte le culture rigorosamente di tutta l'umanità in tutti i tempi che lui dica: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Che cosa non si è mai verificato? Non si è mai verificato che è l'uomo che lascia la sua famiglia e va a unirsi alla sua donna. In tutte le culture è lei che lascia, in tutti i racconti biblici, no, è lei che va nella tenda di suo marito. Ovviamente questo è un punto centrale per la fede cristiana, perché invece Gesù è l'uomo che ha lasciato per venirsi a unire alla sua donna, e i due saranno in carne e sangue. Anche questo è di grandissima importanza, perché in quel famigerato testo della lettera agli Efesini, che adesso nessuno mai vuole usare nel matrimonio, perché dice che le donne devono stare sottomesse ai loro mariti, il testo dice prima che però l'uomo deve amare la sua donna come il Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei, che è, diciamo così, il compimento in Gesù di questo versetto di Genesi. Gesù ha fatto il rovescio di tutte le culture dell'umanità che sono inevitabilmente maschiliste, e quindi è stato lui che ha lasciato la casa delle origini è precipitato nella carne, si è unito all'umanità ed è diventato una carne sola con lei. Ecco, secondo me tutti questi sono fiabe meravigliose, no? Racconti meravigliosi, miti straordinari. Da dove veniamo? Cosa c'è dentro di noi alle nostre spalle, no? Ecco. Dopo ci sono le nostre vicende, le nostre personalità, i nostri istinti, le nostre vicende, e c'è tutto questo. Però da dove veniamo, no? E quindi il perché di tutto questo? Il perché di tutto questo? In modo particolarissimo, secondo me, oggi, dove nel mondo occidentale viviamo in maniera fortissima, come la più grande povertà, la solitudine, e la solitudine connessa alla fragilità delle relazioni sentimentali, no? Nel nostro mondo la cosa è chiaramente galoppante, insomma. Ti dicono, no, ma i miei colleghi di lavoro 8 su 10. Quindi non solo non ci scandalizziamo, ma prendiamo atto, no? Ecco, di questa nostra fragilità. Una cosa che riguarda interamente anche la coppia cristiana, non siamo per niente esenti da niente, e abbiamo come massima nostra povertà la solitudine. Sì, questo valorizza la professione degli psicologi, degli psichiatri, eccetera, così, però è la nostra malattia, insomma. No? Da mangiare ce l'abbiamo, gli ospedali sono discreti, abbiamo tanto sport, però un punto in cui siamo poveri sicuramente c'è. Siamo poveri in questo. Ecco, facciamo un ultimo passettino. L'ultimo passettino riguarda il tema della nudità. Per la Bibbia il tema della nudità è un tema molto importante. Tra l'altro anche al Signore l'iconografia assegna pietosi straccetti, ma era nudo. E sulla croce era nudo. Di tutte le creature che il Signore ha fatto, del regno animale, diciamo, noi siamo l'unica creatura che percepisce la nudità. Quindi appunto ci diciamo sempre che il paltoncino fatto ai cagnolini è un semplice buon sadismo della padrona del cagnolino, ma lui non ha né problemi termici né tantomeno problemi di pudore, insomma. Il cagnolino è tutto tranquillo, del tutto innocente, insomma. Noi abbiamo un problema. Su questo tema della nudità il testo biblico insiste, lo sottolinea. Innanzitutto positivamente, quindi il primo testo che ho citato, è sempre all'interno di quel capitolo primo 1-2 della creazione, dice: ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non ne provavano vergogna. Però al capitolo terzo, dopo il guaio del serpente e del frutto, dice: allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi, intrecciarono foglie, si fecero delle cinture, eccetera. E subito dopo, vedete, 3-7 è la faccenda dell'accorgersi di essere nudi, 3-9-10 è Dio che interviene, Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Quindi, quando li ha creati, erano nudi e non ne provavano vergogna. Quando il peccato spezza la comunione fra di loro, lui arriverà a dire ad Adamo, dopo tanto che l'ha desiderata, dice a Dio: la donna che tu mi hai dato, come se l'avesse subita, insomma, no? È spezzato il rapporto armonico. Dopo quello si accorgono di essere nudi. E la risposta che dà la Bibbia, poi vedremo come, è che in realtà non hanno vergogna della loro nudità, perché uno copre l'altro. E quindi io non sono nudo perché la tua persona mi ripara, mi copre. Pensate rapidamente all'abito battesimale. Diamo ai bambini, mettiamo su quell'abitino, gli citiamo San Paolo per dire: ti sei rivestito di Cristo. La sua nudità non è più tale perché è rivestito di Cristo. La persona di Cristo mi riveste. Io sono dentro la mia nudità creaturale, con tutti i suoi limiti e i suoi guai, ma la misericordia di Dio mi ha regalato Gesù, che è il mio abito, diciamo così. Vi siete rivestiti di Cristo. Non hanno vergogna perché sono l'uno per l'altro, copertura, protezione, abito, riparo. E lì ho citato invece, per spiegare come ultima riga del nostro foglio, il testo di Genesi, sempre, però un po' più avanti, 9:20-23, dove il testo biblico ci parla di Noè. Noè è quello che ha inventato il vino, l'invenzione gli piace troppo, ne beve troppo, cade ubriaco, si addormenta, cade per terra. Cadendo per terra ebro, si scoprono le sue vergogne. Allora uno dei figli, Cam, lo deride e lo insulta davanti agli altri due fratelli, Sem e Jafet. I due fratelli prendono una coperta e si accostano alla figura del padre camminando a spalle indietro, per non vedere la nudità di loro padre. E gli mettono questa coperta sopra. Abbiamo altre volte, credo, citato appunto la meraviglia del Palazzo Ducale di Venezia, dove ci sono due angoli del Palazzo Ducale. Uno dà sulla piazzetta di San Marco, e lì proprio nell'angolo, sull'angolo del palazzo, è rappresentata la scena del peccato, e quindi l'albero, il serpente, Adamo ed Eva, il frutto, eccetera. Nell'angolo che più avanti dà verso il ponte dei sospiri è rappresentata questa scena di Noè, e quindi c'è Noè addormentato e la coperta che gli viene messa sopra per riparare la sua nudità. Questo tema della nudità, quindi, è molto interessante e molto, molto importante, perché ci fa capire che cosa vuol dire la comunione d'amore, no? Perché ognuno di noi da solo è nella sua nudità, povertà creaturale, le quecle. ma l'amore dell'altro, la persona dell'altro ti copre, ti avvolge. E quindi tu sei un poveretto, hai tutti i tuoi limiti, hai tutte le tue fatiche, hai tutti i tuoi errori, hai tutti i tuoi peccati, ma l'altro è la misericordia di Dio che ti avvolge. È un'immagine secondo me bellissima, proprio per dire l'essenzialità di questo, perché io da solo sono solo con tutta la mia miseria, ma non sono solo perché l'altra persona mi ripara con la sua misericordia, con la potenza del suo amore per me. Qui si può fare una piccola osservazione, insomma, cioè che magari una relazione d'amore si spezza perché l'altro è uno sciagurato, combina. Sì, ma però siete sposati proprio per questo, perché siete degli sciagurati, siete sposati, no? E quindi l'altro è il dono che Dio ti ha fatto perché sia coperta per te. Ma se la coperta si scandalizza del fatto che tu sia quel che sei, è chiaro, no? Si contraddice. Quindi in realtà l'amore è vero, è la pienezza della misericordia divina, insomma, no? Sulla nostra povertà. Per fortuna non siamo soli con noi stessi, perché l'altro da noi ci copre, ci avvolge. In maggio faremo un convegno sulla donna qui. Io devo dire qualcosa, dirò la cosa che ho detto, tengo via questo foglio, io non so niente altro se non quello che ho detto stasera. Nel senso che dentro questo racconto biblico ho trovato proprio il mistero del Signore e ho trovato il mistero della nostra vita. Cioè mi sembra che più di così non si possa trovare. Quando penso poi che i nostri fratelli dell'Oriente cristiano danno a Gesù come appellativo, lo chiamano lo sposo di sangue, che vuol dire che lui, per riparare la sposa, per avvolgerla di sé, ha versato il suo sangue. Quindi ha celebrato le grandi nozze dando la vita per noi. Ed è per questo che adesso noi anche nella liturgia, sollevando il calice, diciamo che questa alleanza è nuova e eterna. Perché te puoi combinare tutti i guai che vuoi, ma l'altro ti copre. Cioè la misericordia di Dio in Gesù si è rivelata senza limiti, perché lui è arrivato al limite ed è morto. Morire d'amore. E quindi non c'è niente che impedisca a Dio di avvolgerti della sua misericordia. Allora, ci fai così.
Io passo una premessa.
La premessa? Ah, sulla parola castità forse, sì. No, nel senso che appunto semplicemente
se non vedevi collegati allora adesso devo
portarci. Sì, perché sono tutte parole che suggeriscono la solitudine. Si poteva mettere la verginità, però sono sempre parole che suggeriscono la solitudine. La castità suona sempre come rinuncia alla relazione, insomma, no? Portando avanti questo discorso, invece è chiaro che noi dobbiamo portare avanti la pienezza della relazione. Quindi, diciamo così, il peccato contro la castità è sempre un peccato di solitudine, insomma, non è un peccato di comunione, non è un peccato di incontro. Mentre invece, cosa succede? Che il riscontro che si dà è quello che torna indietro e che invece bisogna che te stia solo, perché se stai con l'altra persona sbagli. No? Io spero moltissimo, moltissimo che si diano delle occasioni in cui i nostri figli, da noi o da qualcun altro, potranno ascoltare questi racconti. No? Li ascoltassero anche come racconti, antichi racconti. Vabbè, no, dopo si può capire che è parola di Dio, ma insomma, io credo che abbiano una forza molto grande, perché secondo me ognuno li trova dentro a sé, no? Cioè io non riesco a passare su queste cose senza sentirmi emozionato, insomma. Perché è come se parlassero a me di me.
Ma perché loro non possono leggere la Bibbia, dici? Che non la leggeranno?
No, è che però il modo più importante, io sono molto d'accordo con Martin Buber. Lui sostiene, Martin Buber è un grande maestro dell'ebraismo dello secolo scorso, insomma, no? È riuscito a morire in Israele, già come cittadino di Israele, anche se insomma messo molto da parte, in modo è uno dei grandi geni dell'ebraismo del XX secolo, e lui però dice che il modo più importante per passare la parola di Dio è il racconto, non è la lettura, ma è il racconto, perché il racconto è la Bibbia filtrata dalla tua persona, quindi se tu hai un rapporto d'affetto con l'altra persona, capisci, è un filtro affettivo. Quindi se tu racconti la Bibbia a tuo figlio è infinitamente di più che se lui la legge. E filtrando attraverso il tuo affetto, filtra attraverso la tua esperienza, nel senso che, diciamo così, la tua emozione, la tua esperienza di queste stesse cose. E quindi la Bibbia deve necessariamente essere raccontata. Se noi preti fossimo fedeli all'omelia, noi appunto racconteremmo la Bibbia, no? E per raccontarla racconteremo la nostra esperienza della Bibbia. Allora anche una mamma e anche un papà, raccontando la Bibbia, raccontano la Bibbia come è filtrata. E questo è importantissimo, perché è filtrata dal dono di Dio e anche dai nostri peccati, certo. E certo, ma quindi è la Bibbia che scende nella storia, che scende nell'umano. La pura lettura rischia sempre di essere un po' fredda. È importantissimo che ci sia, è importantissimo che sia fatta bene, però di per sé nella vita le persone ci hanno raggiunto raccontandocela. Tra l'altro è interessante perché molte volte non ci hanno raccontato la Bibbia, adesso ti racconto la parabola del prodigo, ci hanno raccontato. E lì però dentro c'erano passati il prodigo, il samaritano, il Genesi, raccontando. Il racconto è il grande filtro d'amore, insomma, no? di ogni testo e di ogni memoria. E che siccome noi facciamo fatica, perché siccome abbiamo staccato la religione dalla vita, c'è la vita, poi c'è una roba un po' speciale e diversa che è la religione, facciamo fatica a fare un racconto di vita, facciamo subito un racconto di religione. Diciamo allora adesso, prima diciamo il Padre Nostro, che va benissimo, per carità, però c'è sempre il rischio di ricreare una frattura, no? Io non so, penso ogni tanto che appunto anche in casa bisognerebbe, insomma, adesso per esempio qui con, abbiamo ospiti anche non, che non sono cristiani e poi di altre culture, così, però appunto io se, mi sento sempre alla soglia di un racconto. Perché anche la tavola intorno a cui ci vediamo per mangiare, noi facciamo sostanzialmente, rispetto al pochissimo tempo che abbiamo, dei pasti lunghi, perché sono l'unico luogo in cui poi ognuno racconta, parliamo, insomma, perdiamo del tempo un po' a tavola. E però effettivamente io sentirei, insomma, il desiderio di arrivare anche, non so, a rendere significativo il fatto che a un certo punto si spezza il pane, si beve insieme, ecco. Che il pane che si spezza qualcuno ci ha lavorato, l'ha guadagnato, e se non avessimo il dono di quella persona o di quella vicenda non avremmo neanche il pane da spezzare, da mangiare. Che per metterci a tavola decentemente bisogna che ci domandiamo scusa, perché cosa facciamo, una cena in muso uniti perché c'è stato un incidente, quindi non abbiamo il coraggio e la forza di parlare. Insomma, io sento molto il desiderio di celebrare una liturgia esistenziale, no? Non sacrale, perché a me sembra che lui abbia fatto così, insomma. Lui è uscito dal tempio, poi è uscito dalla sinagoga, è andato in casa e se penso che i primi cristiani, no, andavano regolarmente al tempio, però poi andavano a casa e a casa spezzavano il pane con gioia, dico porco cane, no. Invece noi fatalmente un po' ricostruiamo il tempio, ricostruiamo il sacerdozio, ricostruiamo l'incenso e quindi se le cose funzionano bene va benissimo, la messa è anche ciao dai, adesso arrivo. Vissuta bene, no? Può dare dei suggerimenti belli per la liturgia di casa, ma il rischio è che ci sia troppa distanza, insomma, no? Colpa dell'uno, colpa dell'altro, bisognerebbe un po' fare degli agganci, no? Quel famoso testo degli Atti, no? Quando stanno navigando nel Mediterraneo, insomma, verso la fine del testo, e appunto passano tre giorni di mare in burrasca e quindi sono stesi proprio onde più alte della barca, insomma, tutti come disperati, e San Paolo che dice ma bisogna però che ci faccia coraggio, che stiamo tranquilli, mangiamo, bisogna che mangiamo, se no come facciamo? Niente. Allora lui a un certo punto, preoccupato, prende un pane, benedice e lo spezza e poi comincia a mangiare, e quando lui fa così gli altri vengono lì e anche loro cominciano a mangiare, no? Le note delle Bibbie dicono non si pensi che abbia celebrato l'Eucaristia, ma nessuno vuole pensarci, è che però certamente un gesto puramente umano assume un significato, insomma, ha una portata. appunto io mi è rimasta molto impressa una conversazione con Don Giuseppe, i reduci da Auschwitz, no? Che ci raccontavano appunto che in uno dei bracci del uno di quei capannoni insomma di Auschwitz, per molto tempo hanno celebrato la messa perché c'erano dei preti. Ovviamente non avevano gli elementi della messa, quindi bucce di patate, acqua sporca, insomma, e celebravano la messa. E poi raccontando così, a un certo punto ci hanno detto, però a un certo punto abbiamo finito, perché l'ultimo dei preti era morto. E allora ricordo un'impressione tremenda, perché con Giuseppe ha detto, no, non dovevate, non si può fare mancare l'Eucaristia, bisognava che uno... Cioè, coglievo lì la necessità di portare all'estremo della sopravvivenza della storia il segno della speranza. Lo faremo con le bucce di patate, è vero, le parole dell'Eucaristia mi dirà un mascalzone, però bisogna che ci sia. Allora mi fa impressione il pensare che appunto noi però nelle nostre realtà di vita, no? Adesso lui è tornato a casa, ha bisogno di parlare, è sempre dentro in questi mesi alla sua povertà, è la vita insomma, no? Questo secondo me, se voi potete pensare, ecco, per le vostre famiglie in questa direzione, creare piccole occasioni, no? Anche molto semplici, anche se a volte sottolineare, no? Appunto ho avuto un grande maestro, mio padre, improvvisamente eravamo a tavola così, nessuno ci pensava, diceva, ma è bellissimo che siamo qui insieme. È come se lui tirasse una tenda, capisci? Cioè, proprio fatto da niente, no? Però era come un fermarsi e scoprire. Vabbè, dunque, no, fissiamo anche un'altra. Io adesso non ho la mia cosa, fissatela. Poi... Fra un mesetto circa.
Sempre di lunedì?
È meglio.
Lunedì 16, lunedì 23. La prima, no.
Oggi quanti li abbiamo?
Dunque c'è anche quasi tre fissati per i piccoli, che mi sembra sia il 9 maggio, non mi ricordo.
9. Ecco, facciamo il 16 allora.